nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Eccoci di nuovo a Nessuna è Perfetta, che è un po' presto adesso, però parlando prima con lo chef stellato Manlio Cedroni, che era ospite del nostro caffè della domenica, mi è venuta quasi un po' fame. Adesso sapete che per alcune domeniche saranno ospiti dei nostri caffè esponenti del mondo della cultura, del mondo del lavoro, e sarà interessante appunto arrivare a Natale ed oltre sentendo come stanno vivendo tutte queste categorie la difficile situazione che il 2020 ci lascia in eredità. Ma torniamo a Nessuna è Perfetta e torniamo a occuparci, lo sapete che è la nostra ossessione, del lavoro e delle donne, perché purtroppo in questi mesi se ne sono persi tanti di lavori delle donne. Il tasso di occupazione femminile è sempre lì, 50,1%, ma su questo si è abbattuto il Covid, e il bilancio sul mercato del lavoro, un bilancio ancora parziale, vede tra il secondo trimestre dell'anno e lo stesso periodo dell'anno precedente, il 2019, 470.000 occupate in meno. Mentre il tema drammatico degli asili, che dovrebbe essere, speriamo, risolto anche con il Recovery Fund, vede un bambino su 5 con accesso a un servizio di prima infanzia. Quindi non vi stupiate se noi continuiamo domenica dopo domenica a battere su questo, perché finché non si fora il muro della indifferenza che ha diciamo che è gravato sulla pubblica opinione italiana, troppo distratta in questi anni, finché la pubblica opinione, cioè voi, non sarete convinti che questa è una priorità del paese, far lavorare le donne e farle arrivare a poter decidere le cose, perché se possono decidere allora forse molto cambia. Finché appunto questo non diventa un elemento proprio comune, diffuso, è difficile che le cose si muovano. Comunque, siccome mi fa piacere che Nessuna è Perfetta abbia ascoltatrici e ascoltatori, e spesso i vostri messaggi all'828 12 12 sono di ascoltatori, sentiamone insieme uno.
Buongiorno, io vorrei dire questo. Io noto che spesso le donne, con ragione, si lamentano del fatto che sono un po' messe da parte per quanto riguarda il mondo del lavoro, e che quindi trovano poche occasioni, pochi sbocchi rispetto ai colleghi maschi. Però mi chiedo anche, al di là di evidenziare questo, al di là di queste che potrebbero essere delle recriminazioni, in concreto che cosa fanno le donne per cercare di superare questa situazione?
Allora, che cosa fanno le donne per cercare di superare questa situazione? Posso dire che molto fanno le nuove generazioni, studiano, vanno all'estero, si impegnano, chiedono aiuto alle famiglie per poter progredire. Non so quanti di voi abbiano già scoperto il podcast, il mio primo podcast, che è rintracciabile sulla pagina del sole24ore.it, è fatto di interviste a giovani donne italiane, tutte sotto i 40 anni, si chiama Le donne del futuro, anzi Donne del futuro, e appunto lo trovate sulla pagina del sole24ore.it. Queste donne hanno fatto sacrifici, fanno sacrifici, ma anche quelle delle generazioni più adulte fanno sacrifici e si sono impegnate. Che cosa non fanno? A volte, e mi dispiace dirlo al caro ascoltatore, a volte sbagliano nello scegliere il partner. Perché se tu non hai un compagno, un marito che a casa capisce l'importanza del tuo lavoro, non soltanto sotto il profilo economico, ma anche sul profilo appunto della parità, dell'essere pari, se tu a casa torni e il tuo compagno pretende che tu faccia tutto quello che comporta un carico di lavoro domestico e di occuparsi dei figli, fare la spesa soltanto te, tenere la casa in ordine soltanto te, questo peggiora enormemente la vita delle donne, e ripeto, è un problema soprattutto italiano. detto buona domenica a Fabrizio Pagani, che è spesso ospite di questo programma, economista, già capo della segreteria tecnica del ministro dell'economia Piercarlo Padoan e oggi Global Head of Economics and Capital Market Strategy a Muzinich, una società americana, nonché presidente dell'associazione Minima Morali. Ed è in questa veste, Fabrizio Pagani, che vorremmo capire con lei un po' il rapporto tra i fondi che dovrebbero arrivare al Recovery Fund e l'attenzione che anche il mondo femminile a questo sta dando, perché ci sono state moltissime voci dal presidente della Fondazione Belisario, Lella Golfo, a Valeria Fedeli, che è ospite di questa nostra puntata oggi, ma molte associazioni che dicono: qualunque sia la scelta organizzativa del governo per la gestione di Next Generation, vogliamo mettere in chiaro che nulla può essere fatto senza le competenze femminili. È un wishful thinking o ci staranno davvero a sentire?
Buongiorno e grazie per l'invito, sempre un piacere essere con voi. Ma bisogna forse precisare una cosa: il Recovery Fund è anzitutto un catalizzatore e mobilitatore di attenzione. Quindi le risorse sono importanti, ma forse è ancora più importante il fatto che il Recovery costringe il decisore politico e l'amministrazione che gli sta dietro a concentrarsi su delle riforme, tra cui quelle che riguardano lo stato, la condizione delle donne ed in particolare, mi lascia dire da economista, quella dell'occupazione femminile, sono una parte fondamentale. Quindi le risorse servono, ma le risorse sono strumentali a fare le riforme. E a loro volta le riforme sono quelle che abilitano i progetti. Cioè, noi è inutile che facciamo e costruiamo, non so, 5.000 asili in più se poi le donne a casa non hanno, le famiglie vorrei dire, a casa non hanno assistenza sufficiente per poter magari guardare e accudire gli anziani. Così la donna magari si è liberata dal peso della cura del bambino, ma non di quella dell'anziano, perché sappiamo che poi sono le donne che in molti casi hanno queste incombenze. Quindi ci vuole una regia di riforma che le risorse del recovery ci permettono di fare dal punto di vista dei soldi spesi, ma soprattutto dell'attenzione. Fare riforme pretende una una tenacia e una concentrazione che spesso il decisore politico non ha. Serve.
Senta, Pagani, mi faccia chiedere una cosa. Mi faccia chiedere una cosa. Qual è, secondo lei, il metodo migliore per utilizzare i fondi che arriveranno dall'Europa per, da un lato, promuovere l'occupazione femminile e dall'altro promuovere l'accesso delle donne anche alle chiavi del potere? Ricordo che in questi appelli che sono venuti da tante associazioni si ricorda che ci sono centinaia di nomi di donne che possono essere nominate in qualsiasi comitato si voglia inaugurare. Allora, anche con la vostra associazione Minima Moralia voi avete studiato il rapporto tra mancata occupazione in Italia e mancata competitività nell'economia del paese. Quindi quali sono le soluzioni che voi prospettate per usare i fondi del recovery e rendere presente e più attiva la forza delle donne in Italia?
Allora, la prima soluzione è che non vi è una sola soluzione, ma vi è una regia che porta a una progressiva soluzione del problema. Mi spiego. L'Italia non, la dicotomia carriera e culle non esiste, perché non abbiamo né le carriere, perché siamo dei paesi che hanno minore occupazione femminile e siamo dei paesi a più a bassa crescita demografica. Quindi assolutamente è necessario un piano complessivo che pretende necessità, tenacia, capacità di governo. Bisogna intervenire su e fare, diciamo, e tirare le file ai settori come l'istruzione, che pretende non solo asili nido, ma pretende anche il tempo pieno a scuola, perché i bambini poi anche a 6-7 anni non possono certo stare da soli a casa, che pretende aiuti alle famiglie, qui possiamo studiare se la cosa migliore sono i voucher o meno, ma pretende anche l'altro lato, cioè bisogna guardare anche a chi questo aiuto lo fornisce, quindi rendere dignitoso il lavoro di chi aiuta a casa e magari anche fornire una formazione, soprattutto se si tratta di accudire e assistere gli anziani. Quindi c'è una parte, sappiamo che questo spesso tocca spesso ad immigrati, c'è una parte anche di immigrazione che va vista. Vi è una parte che riguarda la cultura, il ruolo che la donna e l'immagine soprattutto i media danno della donna. Vi è tutta una questione di luogo di lavoro, di congedi parentali, di salari equiparabili tra uomo e donna. Quindi, ancora una volta, è un tema di metodo. Bisogna sapere, essere in grado di tirare tutte le fila attorno a questa cosa. Tenacia politica e determinazione amministrativa. Per avere questa tenacia politica e questa determinazione amministrativa ci vuole la sensibilità. E per questo abbiamo bisogno che vi siano donne che abbiano le leve del comando anche nel recovery fund, perché soltanto grazie a questa sensibilità, a questi temi, che ci si può arrivare.
Grazie per essere stato con noi a Nessuno è Perfetta, grazie a Fabrizio Pagani, economista e oggi alla guida del Global Head of Economics and Capital Market Strategy del Muzinich, della società americana Muzinich. Buona domenica.
Nessuna è perfetta.
A proposito di donne, le donne sono quasi sempre protagoniste nei romanzi della nostra Sunday Girl di questa settimana. Bentornata a Nessuna è Perfetta, buona domenica, Sveva Casati Modignani, che tra un romanzo e l'altro è una donna che segue ovviamente tantissimo l'attualità, è fonte per i suoi romanzi. Intanto però la curiosità è altra, cara Sveva, sono curiosa di capire chi ha ispirato Il Falco, il suo ultimo romanzo pubblicato da Sperling e Kupfer, che racconta da un lato l'amore tra due sessantenni. Si dice che i 60 di oggi sono i 50 di ieri, e comunque questo è un amore tra sessantenni che racconta il romanzo Il Falco, ma racconta anche il potere visto attraverso un uomo che di potere ne ha tanto.
Io mi sono ispirata a un signore che si chiama Leonardo Del Vecchio e mi ha stuzzicato il suo personaggio, perché andavo leggendo ormai da molti e molti mesi di questo suo straordinario progetto che lui ha per il nostro paese, che è quello di costruire una cittadella della salute interamente a spese sue, ha già messo, ha comprato i terreni, ha già preparato i progetti, ci ha già messo capitali immensi e continuerebbe a occuparsi di questa cosa e non gliela fanno fare. E a fronte di un uomo che dice: io ho avuto tanto dal mio paese, voglio restituire qualcosa di unico, perché partendo dal punto di vista che chi è in un letto d'ospedale già soffre di suo.
Già, poi abbiamo visto quanto si soffre in questi mesi.
Ecco, perché ospitarlo in camere squallide? Perché non fargli trovare un ambiente più accettabile? Perché non avere straordinario personale infermieristico? Perché non avere il meglio della medicina? Perché non avere all'interno di questo ospedale gli alloggi decorosi per i parenti che assistono i pazienti? Perché non fare un centro di ricerca clinica, medica, avanzatissima, chiamando dal mondo le persone, insomma, io mi sono innamorata di questo progetto e che non gli fanno fare. E allora ho detto, poi ho letto la sua biografia, peraltro scabra, queste origini umili, lui che è nato orfano già di padre, ha avuto 4-5 mogli, non lo so, comunque. E mi sono detta, ma come trova un uomo come lui il tempo per dedicarsi anche alle love story?
E così hai giocato con la fantasia.
E allora ho proprio giocato con la fantasia. Mi ho costruito intorno una famiglia, ho fatto una specie di lavoro di scalo psicologico sul mio personaggio per ricostruire la storia di quest'uomo.
Ma del vecchio lo sapeva che stavi scrivendo un romanzo su di lui?
Lui non conosce me, io non l'ho mai visto, assolutamente. Io ho interpretato un personaggio di primo piano a modo mio.
L'aspetto che piace poi in questo romanzo anche è l'amore non scontato tra due che di vita ne hanno già percorso un bel pezzo. Sono due sessantenni i due che si innamorano dopo essersi già innamorati nella loro adolescenza.
Beh, io parto dal principio, insegnatomi dalla mia nonna, che diceva la zucca e il melone hanno la loro stagione. Cioè, dopo una certa età, gli interessi della vita di un individuo devono essere altri. Anche perché due giovani che si amano e fanno sesso sono bellissimi da vedere. Due anziani, un incontro fra una panciera e una dentiera. Ecco. Detto questo, io ho ben pensato che non dovessero essere tanto anziani, infatti lei è sessantenne e lui ne ha 64-65. Sono belli tutte e due, perché lei è così carina, questa Giulietta, che quando è al mare col nipotino la scambiano per la sua mamma. Lui è un palestrato della Madonna e quindi mi sembrava carino che questi che si erano amati, perché lui ha trascorso la vita nel mio romanzo a inseguire questo primo amore che aveva stupidamente perduto. L'aveva perduta perché gliene aveva fatto una grossa gliel'aveva fatta.
Non dirci di più, altrimenti spoileriamo il romanzo.
No, ti stavo spiegando, non svelo la trama, ti stavo spiegando che questo suo saltabeccare di moglie in moglie, di donna in donna, era costante ricerca di un'altra Giulietta che non aveva mai più trovato, la ritrova a 60 anni. Quindi quando i due si ritrovano, si conoscono a memoria, cioè non sono due anziani che si sono incontrati in balera.
Comunque, innamorarsi a tutte le età è una cosa bellissima e auguro a chi ci ascolta e che è innamorato non è di riuscire a innamorarsi nel 2021, perché no? Grazie, buona domenica Sveva Casati Modignani.
Buon Natale a tutti.
Nessuna è perfetta.
Eccoci di nuovo, Nessuna è perfetta, e prima di introdurre la nostra prossima ospite mi fa piacere citare un progetto che è andato, diciamo, ancora in avvio, ma è già partito. Il progetto finanziato dall'ambasciata americana a Roma, Restarting the Economy After COVID-19, dopo il COVID-19. Perché questo progetto mi sembra bello da citare? Perché l'ambasciata americana ha deciso di finanziare quattro incontri in quattro diverse città italiane, Siena, Napoli, Bari e Roma, che nel corso del 2021 metteranno insieme energie femminili. Quindi siamo sulla buona strada per mobilitare Anche l'opinione pubblica qui a Nessuno è perfetta, ne parliamo ogni domenica, perché senza le donne questo paese non riparte. Dunque, è vero Valeria Fedeli che senza donne non si riparte? Lei l'ha pure scritto che per quanto riguarda il recovery plan, governo, Parlamento e media devono discutere di contenuti e di strumenti per superare questo blocco che ammorba la società italiana e non consente alle donne di fornire fino al massimo il loro talento, le loro potenzialità.
Certo, non solo l'ho scritto, ma lo dicono tanti studi, lo dice anche il Parlamento europeo anche recentemente. Ma perché? Perché intanto il Covid ha fatto scoprire a tutta la società l'esigenza di avere, diciamo, di avere e di investire con attenzione su che cosa? Sui tanti settori in cui l'occupazione femminile sarebbe un punto importante per tutta la società. Penso agli asili nido, penso ai servizi per gli anziani, penso alla sanità, penso alla scuola e all'istruzione. Allora, quando si dice che non si può ripartire senza le donne, vuol dire non si può ripartire e crescere senza gli investimenti sulle infrastrutture sociali, che sono quelli che poi creano economia della cura, che creano benessere, che creano PIL. Quindi mettere al centro l'occupazione femminile è un punto strategico. È per questo che servono anche le donne, cioè condividere le scelte sul recovery plan significa anche avere un doppio sguardo su ciò che serve
Certo.
ovviamente alla crescita. Questo è il punto
Ecco,
politico.
molte associazioni hanno fatto appello al governo e ai partiti dicendo abbiamo centinaia di nomi femminili da proporre per essere nominate in qualunque comitato si voglia inaugurare.
Certo, ho molto
Oh, ma lei
sostenuto
pensa
questa
che
scelta.
Ecco, ma lei pensa che ci sarà una risposta? Perché come vede, citavo prima
Assolutamente.
appunto l'impegno anche dell'ambasciata americana in Italia,
Notevole,
ormai
certo.
la pressione è mondiale, mi sembra che la resistenza italiana sia più forte che in altri paesi.
Purtroppo questo è vero, ma però quello che dicono le associazioni, quello che diciamo anche noi in Parlamento, è che non può succedere quello che è successo con la Commissione Colao, con la Task Force Colao, cioè quella per la quale successivamente ci siamo mobilitate in Parlamento, si sono mobilitate le associazioni nella società e il Premier, il governo è dovuto tornare indietro e integrare competenze femminili che, come si è visto, esistono e ci sono. Quindi la pressione e anche l'attenzione politica, ma anche la battaglia politico-culturale che si sta conducendo serve esattamente a dire questa volta non si deve sbagliare, perché tra l'altro sbagliare oggi significa non costruire le condizioni reali per la crescita e per il post-Covid. Questo è il punto del dibattito che, ripeto, e vede purtroppo l'Italia particolarmente arretrata. Devo dire però che c'è sia nel Parlamento che appunto nelle tante associazioni che si sono messe in rete, cosa straordinaria, e hanno mandato la lettera al Premier e a tutti i componenti del governo, ecco, io credo che questa mobilitazione avrà una risposta positiva, perché nessuno oggi si può presentare né con piani dal punto di vista del merito che non tengano conto degli investimenti che peraltro ci chiedono anche in Europa per superare il nostro gap strutturale che vede appunto l'occupazione femminile sottodimensionata, ma dall'altra parte non sarebbe nemmeno accettabile in Europa il fatto che la governance dei progetti, la governance, qualunque essa sia, che ci diamo in Italia per il recovery plan, non veda anche una presenza delle competenze femminili. Quindi io penso che questa volta, e per questo lavoriamo in tante e in tanti, questa volta il governo non può sbagliare.
Lei ha esperienza parlamentare di anni, è stata ministra, è senatrice del PD. Che cosa in questo momento può convincere i riluttanti maschietti che quando c'è, come dire, da partecipare a una distribuzione importante come quella dei fondi che arriveranno dall'Europa, ovviamente amerebbero, come dire, poter gestire da soli. Ecco, che cosa li può convincere ad aprire alle donne che non solo hanno le competenze per poter decidere, ma hanno anche l'idea di quello che può servire alle cittadine italiane per lavorare e per modernizzare il paese?
Intanto può convincere il fatto che anche dal punto di vista dell'opinione pubblica si continui a promuovere sui media, sulle testate giornalistiche queste proposte, cioè questa esigenza politica del paese, perché poi conta molto anche costruirne le condizioni nell'opinione pubblica. La seconda condizione, che io penso sia assolutamente importante e dirimente, è che non possono pensare di arrivare in Parlamento senza, quando ci proporranno sia i contenuti di verifica dei piani o anche di proposte di promozione dei piani, sia, come è stato detto dal Premier, l'assetto di governance, non possono pensare che possa passare indenne nel voto del Parlamento se non c'è una presenza paritaria tra donne e uomini. Questo è il punto oggi importante.
Cioè, lei ci sta dicendo che avete una forza tale, voi parlamentari donne, da
donne
non
e uomini.
Far passare
provvedimenti. Io voglio sottolineare questo, sì, perché le metto in fila questo. Lei ha visto che quando è stata fatta la Task Force Colao c'è stata una mobilitazione dentro il Parlamento e fuori dal Parlamento, cioè un intreccio che ha portato ad un cambiamento effettivo. Non bellissimo, hanno dovuto integrare la Task Force, però è un'esperienza prima dell'estate, sufficientemente recente. Ora, questa forza, che era fatta sicuramente in prima linea di donne, oggi si è particolarmente estesa. Nelle associazioni che hanno sottoscritto e firmato la lettera al Premier, tenga presente che ci sono anche organizzazioni che, diciamo, pesano e contano molto tra uomini e donne. Pensi a CGIL e CISL UIL, pensi all'insieme di associazioni che hanno firmato e che non sono solo di donne, ma sono anche di donne e di uomini. Ora, io penso che questo porti anche noi nel Parlamento a pesare molto. C'è il Partito Democratico, che si è espresso in quanto Partito Democratico e al tavolo di maggioranza che si sta affrontando e che stanno discutendo anche le priorità, esattamente c'è dal nostro punto di vista una priorità che abbiamo posto, che è questa. Ecco, io credo che si stiano costruendo le condizioni per ottenere il risultato.
Grazie alla senatrice Valeria Fedeli, senatrice del Partito Democratico, che questa mattina ci ha fatto capire come intendono, no, dare battaglia in Parlamento perché le donne possano dire la loro e incidere su come verranno spesi i soldi del Recovery Fund. Buona domenica.
Buona domenica.
Grazie come sempre in redazione a Gaia Romani, in regia Alessandro Chiappini. Noi ci ritroviamo domenica prossima con un nuovo Caffè della Domenica, un nuovo ospite e sempre con Nessuna è Perfetta. Ciao.